Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo alla seconda meditazione sulla Quaresima. La volta scorsa abbiamo appunto introdotto il tema della Quaresima, appunto richiamando all'importanza e alle caratteristiche che devono permeare le attività dei credenti. E raccomandiamo appunto quello che poi appunto raccomando la Chiesa, che questo tempo di Quaresima sia un tempo di maggiore preghiera, di maggiore penitenza e di opere buone. Così, in modo da partecipare a quello spirito che animò il Signore nella redenzione, come Gesù è venuto proprio per redimere l'umanità dal peccato. E quindi la preghiera, la penitenza e le opere buone ci uniscono a Lui. E quindi un tempo importante questo, anche un tempo che siamo chiamati a combattere anche contro le nostre cattive tendenze, che sono appunto prima di tutto ostacolate dalla nostra natura corrotta dopo il peccato originale. Abbiamo ricevuto la grazia del battesimo, però la cosiddetta tendenza al male rimane lasciata per far sì che noi stessi diventiamo appunto più forti contro queste tendenze cattive, quindi cerchiamo di essere anche umili e confidare soprattutto nella grazia di Dio. E poi ecco le insidie che vengono dal mondo e anche quelle dal demonio. Quindi è un tempo particolare questo dove appunto oltre alla riflessione siamo chiamati anche a combattere contro le tendenze cattive. Un tempo importante, infatti con la Quaresima si inizia con il mercoledì delle ceneri, appunto con l'imposizione delle ceneri che richiama appunto la nostra creaturalità, cioè siamo appunto povere creature, siamo polvere e abbiamo bisogno appunto dell'aiuto di Dio. E poi ecco poi la Quaresima si svolge appunto in questi 40 giorni dove la Chiesa ci propone a considerare alcune caratteristiche dove appunto ci dà appunto anche poi la grazia per vivere appunto santamente e convertirci dal male. Infatti Saglioni Magno nell'ufficio del mattutino della domenica faceva proprio questa esortazione ai fedeli e diceva appunto: figli carissimi, prima di annunciare il sacro e solenne digiuno della Quaresima, posso io cominciare meglio il mio discorso servendomi delle parole dell'Apostolo nel quale parlava Gesù Cristo e ripetendo ciò che ora avete sentito leggere: ecco ora il tempo propizio, ecco ora il giorno della salute? Perché sebbene non esista tempo dell'anno che non sia ricolmo dei benefici di Dio, e benché per grazia sua noi abbiamo sempre accesso al trono della sua misericordia, tuttavia dobbiamo in questo santo tempo applicarci con maggior zelo al nostro profitto spirituale ed essere animati da nuova fiducia. Infatti la Quaresima, ricordandoci quel sacro giorno in cui fummo riscattati, ci invita a praticare tutti i doveri della pietà, affinché, mediante la purificazione dei nostri corpi e delle nostre anime, ci disponiamo a celebrare i misteri della passione del Signore. E quindi questo è un tempo propizio, infatti poi dice il Saglione, un tale mistero meriterebbe da parte nostra un rispetto e una devozione senza limiti, in modo da essere sempre davanti a Dio quali vorremmo essere nella festa di Pasqua. Ma una tale costanza non è la virtù della maggior parte di noi. La debolezza della carne ci obbliga a moderare l'austerità del digiuno, e le diverse occupazioni di questa vita formano l'oggetto delle nostre sollecitudini. Di conseguenza i cuori devoti vanno soggetti a essere ricoperti da un po' della polvere di questo mondo. Con grande nostro vantaggio fu dunque stabilita questa divina istituzione, la quale ci offre 40 giorni per recuperare la purezza delle nostre anime, riparando con la santità delle nostre opere e i meriti dei nostri digiuni le colpe degli altri tempi dell'anno. E poi San Leone Magno dà dei consigli. Nell'entrare, miei carissimi figli, in questi giorni pieni di misteri, santamente istituiti per la purificazione delle nostre anime e dei nostri corpi, procuriamo d'obbedire al precetto dell'Apostolo, liberandoci da tutto ciò che può macchiare la carne e lo spirito, affinché il digiuno, dominando la lotta che esiste tra le due parti di noi stessi, faccia sì che l'anima riacquisti la dignità del comando, pur essendo anch'essa sottomessa a Dio e da Lui governata. Non diamo occasione a nessuno di mormorare contro di noi, né esponiamoci al giusto disprezzo di coloro che vogliono trovare a ridire, perché gli infedeli avrebbero ben motivo di condannarci, se per nostra colpa fornissimo alle loro empie lingue le armi contro la religione, e se la purezza della nostra vita non rispondesse alla santità del digiuno che abbiamo abbracciato. Non ci dobbiamo immaginare che tutta la perfezione del nostro digiuno consiste nell'astinenza dai cibi, perché sarebbe vano sottrarre al corpo una parte del suo nutrimento se nello stesso tempo non allontanassimo l'anima dall'iniquità. Quindi ovviamente San Leone Magno dice appunto che il digiuno corporale, quello dai cibi, deve portare soprattutto a evitare il peccato, quindi cosiddetto appunto digiuno dalle opere cattive, quindi dobbiamo evitare le opere cattive, evitare il peccato, questo è il miglior digiuno. Quindi anche il digiuno corporale deve predisporre l'anima a evitare il peccato e quindi a vivere nella grazia di Dio. E poi nel corso della Quaresima, e soprattutto la domenica, ci sono appunto delle letture del Vangelo che la Chiesa ci invita a meditare e soprattutto ad accogliere, affinché noi riceviamo quei sentimenti che la Chiesa stessa vuole infondere appunto in questo periodo santo. La prima domenica di Quaresima, ecco, noi appunto meditiamo appunto la tentazione di Gesù nel deserto, quindi ci viene presentata la tentazione di Gesù nel deserto, appunto c'è la lettura di questo Vangelo. Questo è molto importante, un racconto molto importante che appunto ci illumina e ci fortifica nel cammino spirituale della Quaresima. Ecco, appunto meditando sulla tentazione di Gesù nel deserto, appunto da parte del demonio, ecco, il primo pensiero va al fatto che in quella tentazione ci ritroviamo noi. Ecco, il Signore permette questa tentazione per darci un esempio su come superarle, le tentazioni. Per tutto, ecco, dobbiamo riconoscere che siamo peccatori, e desideriamo espiare i nostri peccati. E qui ecco poi il punto. Ovviamente come siamo caduti nel male, ecco, pensando al peccato dei nostri progenitori, ricordiamo appunto la tentazione che il demonio fece ai nostri progenitori, e come non abbiano respinto quella tentazione. Appunto si cedette alla suggestione dell'avversario e si commise il male, si commise il peccato. E così avviene purtroppo anche può avvenire nella storia del nostro passato, e potrebbe essere anche quella dell'avvenire. Allora, per questo, questa tentazione di Gesù è un insegnamento su come bisogna superare le tentazioni. Sappiamo appunto che il demonio è l'angelo cattivo, che appunto era un angelo buono, però si ribellò a Dio, non accettò il suo progetto, disobbedì per la sua superbia e quindi fu allontanato da Dio e relegato nell'inferno, proprio perché coscientemente e decisamente non rifiutò il Signore. E il demonio, insieme agli altri angeli, che poi appunto diventarono demoni, svolgono però ecco un'azione poi nefasta contro l'uomo, quindi non possono ergersi contro Dio e quindi si applicano a far cadere anche gli uomini, intendo uomo e donna, per invidia, per gelosia, ma soprattutto perché l'uomo è fatto a immagine di Dio, quindi indirettamente poi si ergono contro Dio e cercano di trascinare al male, al peccato e all'inferno le anime. E nelle tentazioni che Gesù provò nel deserto, appunto da parte del demonio, prima di tutto vogliamo considerare grande misericordia di Gesù, perché appunto si fa appunto tentare per darci un esempio su come dobbiamo trionfare sul demonio, quindi sulle tentazioni. Quindi questo è molto importante, il Signore lo permette, poteva anche non farsi tentare, però lo permise per noi, per darci un esempio su come trionfare. Quindi Satana appunto tentò il Gesù perché, ecco, lui non riconobbe subito il Figlio di Dio, però si manifestavano, ecco, in Gesù una santità incomparabile. Pensiamo al momento della nascita, ecco, durante, quando ero fanciullo, e poi anche tanti aspetti che richiamavano appunto alla una particolare santità. E quindi il demonio era cercava appunto di contrastare appunto la santità di Cristo, ma soprattutto cercava di riuscire a cogliere qualche indizio, appunto nella conversazione con lui. Satana si domandava, o non è il Figlio di Dio? Appunto questo è tutto il problema. E quindi voleva appunto accertarsi e soprattutto sorprenderlo in qualche debolezza. Però ecco, vediamo come risponde Gesù. Ecco, naturalmente ecco, si avvicina al Redentore con tutti i suoi sforzi, però ecco Gesù, naturalmente con la sua semplicità e soprattutto con la sua sapienza respinse ogni attacco di Satana, però senza svelare la sua origine celeste. Così l'angelo cattivo si ritira, senza aver potuto scoprire altre cose in Gesù, che non era un profeta fedele al Signore. Ma si accecherà sempre più nel suo orgoglio quando poi vedrà i disprezzi, le calunnie, le persecuzioni accumularsi su Gesù. E gli sembreranno così facili i tentativi di farlo cadere. Poi nel momento in cui Gesù, pieno d'obbrobri, di patimenti, espirerà sulla croce, si accorgerà finalmente che la sua vittima non è un uomo ma un Dio. Che tutti i furori congiurati contro il giusto non erano serviti ad altro che a palesare l'ultimo sforzo della misericordia che salva il genere umano e della giustizia e che atterra per sempre la potenza dell'inferno. Quindi questo è il disegno della Divina Provvidenza, permettere che lo spirito del male usasse contaminare con la sua presenza il ritiro dell'uomo di Dio, quindi indirizzargli la sua parola e mettere sopra di lui le sue empie mani. Quindi ora vediamo in pratica, ecco, la triplice tentazione subita da Gesù, quindi questo è un'istruzione e un incoraggiamento, ecco, per il nostro cammino quotidiano. Quando ci imbattiamo in qualche tentazione, Gesù appunto ci dà esempio su come vincere. Ecco, noi ovviamente abbiamo tre nemici da combattere e l'anima appunto potrebbe cadere proprio in questi tre attacchi che, come dice San Giovanni, sono appunto la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Quindi per concupiscenza della carne dobbiamo intendere l'amore dei sensi, avido dei godimenti della carne. Quindi se esso non è frenato, questo trascina l'anima ai piaceri illeciti. Poi c'è la concupiscenza degli occhi, cioè significa l'amore dei beni di questo mondo, delle ricchezze e della fortuna, le quali cose brillano dinanzi ai nostri sguardi prima di sedurci il cuore. E poi abbiamo alla fine la superbia della vita, cioè della vita, cioè la confidenza in noi stessi, questo poi provoca la vanagloria e la presunzione, e quindi poi questo ci fa dimenticare che tutto abbiamo ricevuto da Dio, quindi abbiamo ricevuto la vita e i doni appunto, e che poi appunto questi doni sono soprattutto scaturiti dalla redenzione di Cristo. E quindi quello che ci fa cadere sono proprio queste tre particolari fonti o tentazioni che cercano appunto di minare la nostra vita spirituale. Quindi la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi o la superbia della vita. E Satana appunto tenta prima nella carne Gesù, insinuandogli il pensiero che avrebbe adoperato il suo potere soprannaturale per saziare immediatamente la fame che lo stimola, che ricordiamo appunto che stava nel deserto digiunando. Appunto lo tenta e dice di che queste pietre diventino pane. E quindi vuole vedere se la premura di Gesù, ecco, di soddisfare il bisogno del suo corpo, non lo denoti per un uomo debole e soggetto all'intemperanza. Questo per, mentre per noi, ecco, il demonio quanto ci tente nella carne per farci macchiare, appunto, cerca di farci peccare con il corpo per macchiare l'anima. Quindi, ecco, Gesù, nella sua santità, ecco, non poteva permettere che Satana ardisse di fare una simile prova nel suo potere sopra di lui, la stessa maniera di come tenta l'uomo nei suoi sensi. E risponde, appunto, non di solo pane, vivrà l'uomo. E quindi ci dà una lezione di temperanza. E poi la temperanza sappiamo che è la madre della purità, mentre l'intemperanza solleva la ribellione dei sensi. Poi c'è la seconda tentazione, quella della superbia, appunto c'è il concetto di giù e gli angeli ti sosterranno. E quindi vuole vedere il nemico se i favori del cielo hanno generato nell'anima di Gesù quella presunzione che inducono appunto qualsiasi creatura ad attribuire a sé i doni di Dio, quindi a dimenticare il proprio benefattore per mettersi a regnare al suo posto. E Gesù come risponde? Sta scritto: non tenterai il Signore Dio tuo. Quindi Gesù dà ancora una volta una lezione, manifesta la sua umiltà, quindi una umiltà che spaventa poi naturalmente la superbia dell'angelo ribelle. E poi un ultimo tentativo lo fa appunto con l'ambizione delle cose, con l'ambizione della ricchezza. E il demonio appunto dice: guarda lo splendore e la gloria di tutti i regni della terra, io te li posso dare purché mi adori. E Gesù appunto risponde: adorerai il Signore Dio tuo e servirai a Lui solo. Quindi respinge sdegnato la meschina offerta, e quindi caccia via da sé il seduttore maledetto, quindi il principe del mondo. Quindi insegnandoci con tale esempio a disprezzare le ricchezze della terra, ogni volta che o per conservarle o acquistarle dovessimo violare la legge di Dio e quindi rendere un omaggio a Satana. Quindi in questa condotta Gesù ci dà un esempio magistrale. E dobbiamo appunto avere sempre innanzi questa grande lezione. Ecco, Eva con Adamo, Eva si perdette e quindi con essa anche il genere umano per aver intavolato questa conversazione col serpente, quindi con il demonio. E quindi chi procura la tentazione, chi si mette nell'occasione, vi soccomperà, e quindi dobbiamo allontanare appunto queste insidie. Poi non so se ci avete fatto caso, leggendo il Vangelo, la tentazione avveniva appunto anche tramite delle citazioni della Sacra Scrittura, e Gesù risponde a tono, proprio specificando bene poi il senso delle Scritture, e anche in modo globale, appunto riferendosi a tutta la rivelazione. E quindi in questi santi giorni della Quaresima Dobbiamo appunto avere anche, prendere esempio dal Gesù e soprattutto allontanare quelle occasioni che ci possono portare al peccato, soprattutto appunto quando ci sono appunto queste tendenze che scaturiscono dalla concupiscenza della carne, dalla concupiscenza degli occhi o dalla superbia della vita. Quindi soprattutto allontanare queste tendenze alimentate da quello che poi si diceva ecco, all'inizio, cioè, praticamente durante il tempo di Quaresima dobbiamo alimentare la nostra anima appunto attraverso la preghiera, attraverso il sacrificio, attraverso il digiuno, attraverso l'elemosina, così appunto da rinnovare la nostra anima. E quindi se saremo vigili e fedeli, e quindi se prenderemo anche questi mezzi della preghiera, del sacrificio e delle opere buone, quindi se saremo vigili e fedeli, ecco, porteremo frutti. E quindi anche a Pasqua, appunto, soprattutto con la vigilanza, la diffidenza di noi stessi, la preghiera, con l'aiuto divino, appunto, anche noi potremo così con Gesù risuscitare a vita nuova, quindi essere vittoriosi contro il peccato e contro il demonio. Ecco, ci aiuti in questo cammino il Signore, appunto, con la sua grazia e con il suo esempio. Affidiamoci anche in modo poi particolare alla Vergine Maria, che come sappiamo è unitissima a Gesù e anche colei che, come sappiamo, allontana i demoni, anzi attraverso il suo piede virginale con il suo figlio schiaccia la testa al serpente. Quindi ecco poi la Madonna anche per noi stella, aiuto ecco, contro le tentazioni. Quindi invochiamola spesso ecco, con la preghiera, con l'invocazione, perché appunto la Madonna e quella creatura tutta virginale, santa, donata dal Signore all'umanità per permettere l'incarnazione del Verbo e cooperare alla nostra salvezza, alla nostra redenzione. Quindi con il suo figlio, ecco, la Madonna è vincitrice del demonio, quindi è vincitrice anche, che ci fa vivere e vincere anche le tentazioni. Quindi ringraziamo il Signore per questo tempo di Quaresima e vogliamo quindi augurarci che sia un tempo di grazia e di santità per noi e per tutti.